Eminenze, eccellenza, cari amici, mi è stato dunque assegnato il compito di trattare della virtù della prudenza. Quando mi è stato proposto, l'ho accettato con qualche esitazione. A prima vista mi era parso che forse non sarebbe un argomento molto interessante, almeno in questi tempi. Già dall'inizio del secolo scorso il poeta francese Paul Valéry osservava malinconicamente che, virgolette, la parola virtù è morta, o almeno sta morendo. Ormai non la si incontra più, se non nel catechismo e nelle barzellette. La virtù della prudenza non sembra fuori di questa constatazione adesso. Si parla poco di essa attualmente, si raccomanda la prudenza nella guida delle automobili ed è una buona cosa perché in effetti si verificano tanti incidenti, anche mortali, per mancanza di prudenza. Ma del resto, per il resto, forse è una delle virtù, come detto, meno inculcata, meno praticata forse di oggi. Adesso tutti trovano necessari agire, muoversi, darsi da fare. Ci sono tante cose da cambiare, adesso tutti si danno dai treni alle macchine, dai computer, alle prestazioni sportive, a velocizzare, ottimizzare i tempi. Questa è una società che ama il movimento, la rapidità, e invece la prudenza richiede riflessione, confronto, consultazioni e quindi dei tempi. Sembra a molti dei nostri contemporanei come un atteggiamento attendista che tappa le ali di chi vorrebbe invece slanciarsi in avventurose conquiste, un istinto senza badare a rischi. Certo, non ci possiamo mica opporre molto a questa caratteristica della modernità rapida e veloce, anche se qualcuno ha tentato di farlo. Quando ha parlato di benefici della lentezza per la nostra psiche. Sappiamo comunque che è necessario formulare prima un buon giudizio, un progetto coerente e poi dar corso ad un'autentica, come dicono, dinamica, efficace e vitalizzante, volta ad operare in modo retto e valido. E poi la prudenza per alcuni è confusa con il calcolo egoista, quindi prende una connotazione negativa. Questo calcolo usa tutti i mezzi, anche l'inganno, per raggiungere scopi interessati, inconfessati. E in tal caso è vero che non è da consigliare, anzi è un vizio, non è una virtù. Ma poi pian piano le cose si sono chiarite e mi sono domandato che cos'è la prudenza dal punto di vista cristiano. C'è un'esplicita raccomandazione del Signore ad essere prudenti come serpenti. E questa raccomandazione non è attenuata da quella che segue, e cioè da essere allo stesso tempo noi semplici come colombe. Prudenza e semplicità non si contraddicono. Per Gesù sono poi prudenti le vergini che attendono lo sposo con le lampade fornite d'olio, il padrone di casa che vigila per non essere sorpreso dai ladri. E il regno di Dio non è conquistato da chi decide di andare in guerra senza aver prima calcolato, valutato se con 10.000 uomini può affrontare il nemico che ne ha 20.000. Conquista il regno di Dio il cercatore di perle che trova un tesoro nascosto in un campo, ci ragiona su e nella sua prudenza conclude che gli conviene vendere quello che ha per comprare il campo ed entrare così in possesso del tesoro nascosto. Non pochi sono nei Vangeli gli esempi del Signore che ci chiama ad un atteggiamento prudente. E così hanno fatto i suoi seguaci e adoratori. Furono prudenti i magi nel loro comportamento, venuti dall'Oriente per adorare il neonato, il bambino Gesù, si prostrarono, andarono da lui. Ma Papa Francesco, nell'Ompidia dell'Epifania, ha parlato della loro santa furbizia, la furbizia ben intesa si può considerare una variante della prudenza, ha detto il Papa, virgolette, è una virtù anche questa, la santa furbizia. Si tratta di quella scaltrezza spirituale che ci consente di riconoscere i pericoli e di evitarli. I magi seppero usare questa luce di furbizia quando sulla via del ritorno da Betlemme alla loro patria decisero di non passare dal palazzo tenebroso di Erode, ma di percorrere un'altra strada. Loro con questa santa furbizia hanno custodito la fede. Fine della citazione. E Gesù stesso ovviamente mostrò sempre nel suo comportamento, per nostro insegnamento, una condotta prudente. Ad esempio, nel respingere le tentazioni del diavolo nel deserto, la sua risposta prudente, netta e semplice ad ogni suggestione, fu il riferimento alla parola di Dio. Sta scritto. Gesù fu prudente nel trattare con i suoi oppositori. In sostanza si lasciò cadere nelle loro mani solo quando era giunta la sua ora, ma in diverse occasioni precedenti prudentemente si occultava quando vedeva i suoi detrattori attivarsi per prenderlo e condannarlo. E lo stesso faceva, del resto, quando notava al contrario che i suoi entusiastici seguaci volevano farlo re e così avrebbero falsato la sua missione. Maria fu prudente quando, ad esempio, all'annuncio dell'angelo chiese come avrebbe fatto a generare il figlio di Dio, dato che non conosceva uomo, cioè aveva promesso a Dio la verginità. E noi nelle litanie la invochiamo Vergine Prudentissima. E l'insegnamento di Gesù sulla prudenza fu raccolto dai suoi discepoli. Vediamo negli Atti degli Apostoli qualche esempio. Fu molto accorto e cauto San Pietro nel venire a contatto con il centurione Cornelio, recandosi da lui dopo essersi assicurato delle sue intenzioni, e lo fece portando al suo seguito, dicono gli Atti, sei fratelli circoncisi, cioè dei giudei convertiti, per iniziare in sicurezza l'opera di conversione dei pagani, contestata dai giudaizzanti, con la garanzia che questi testimoni di fratelli circoncisi sarebbe stata non sospetta, avrebbe fatto tutto secondo la volontà del Signore. San Paolo pure fece uso della sua santa furbizia quando, ad esempio, nel suo discorso di difesa dalle accuse dei suoi detrattori, farisei e giudici e sadducei, introdusse il tema della resurrezione finale, giocando, starei per dire, sulle loro divisioni circa la questione della resurrezione dei morti. Quando poi usò la cittadinanza romana per evitare la flagellazione, oppure quando si appellò a Cesare e così si fece condurre a Roma, dove desiderava già da tempo andare, sfuggendo pure dai suoi persecutori. E nell'era cristiana la virtù della prudenza è stata sempre coltivata e praticata, come studiata con importanza, essendo un tema importante della morale. In particolare i grandi filosofi e teologi del Medioevo, anche sulla scia del pensiero greco-romano e anche ebraico ed arabo, Aristotele, Seneca, Maimonide, Averroè, parlarono, anzi diedero una sistematica esposizione della prudenza come la prima delle quattro virtù cardinali. La presentazione che fa San Tommaso nella lunga 47esima questio della seconda secunde della Summa Theologica esemplare, tale sistematica esposizione della prudenza da parte degli scolastici è rimasta sostanzialmente definitiva per il pensiero cristiano e l'insegnamento della morale. Adesso si rifà questo insegnamento il pittore Giotto. Poco dopo l'anno 1300, come sappiamo, dipinse a Padova i famosi affreschi della Cappella degli Scrovegni. Italia Freschi Giotto inserì come contorno alla raffigurazione delle principali scene della Redenzione, soprattutto di Maria, alcuni personaggi allegorici della vita, della virtù cristiana e controfigure dei vizi corrispondenti. La prudenza è ritratta da Giotto con l'immagine di una donna seduta in un raffinato ed elegante studiolo. Ella tiene nella destra un compasso, simbolo della scienza, e nella sinistra uno specchio in cui contempla se stessa, e un guardare dentro di sé, un conoscersi per preparare il proprio futuro e non un atteggiamento narcisista. Sulla nuca, confuso nel gioco dei capelli, si distingue il volto di un vecchio con la barba, cioè di un filosofo, come colui che nella testa della donna è l'artefice del comportamento prudente e oculato. E sullo studioso davanti a lei c'è un leggio con un libro aperto, simbolo di conoscenza e sapienza. Lo sfondo del dipinto è azzurro, come a significare il colore del cielo, cioè della sapienza divina. Nella Cappella dei Scrovegni è pure significativa la raffigurazione della stoltezza, il contrario della prudenza. Giotto rappresenta la stoltezza come un uomo dai piedi scalzi, con una strana corona di piume sul capo ed un'altrettanto strana coda che ricorda vagamente quella di un pavone. Ha un ventre prominente, simbolo di voracità e materialità, serrato da una cintura da cui pendono dei sonagli, indice di vacua esibizione. Nella destra stringe un bastone nodoso come un essere di condizione primitiva e selvaggia. La bocca è aperta, indizio di ignoranza, di arretratezza. In conclusione, il ritratto di un uomo fatuo e vanesio che si abbassa ad un livello animalesco, un nemico dell'intelligenza. Queste rappresentazioni del pennello di Giotto, della prudenza e della stoltezza, ci introducono a una considerazione più approfondita di tale virtù. La sua importanza non può essere sottostimata. Essa è la virtù che principalmente contribuisce a costruire e conservare la nostra personalità umana, che poi è valorizzata dal cristiano. Anzi, San Tommaso, nella prima seconda, versione 57, giunge ad affermare che, cito, la prudenza è la virtù più necessaria per la vita umana. La virtù per definizione, noi sappiamo, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dispongono tutte le potenzialità dell'essere umano ad entrare in comunione con l'amore di Dio. Esse devono essere acquisite e perfezionate perché, dice il Catechismo, sono i germi e i frutti di atti moralmente buoni. Nascono dalla grazia infusa da Dio e dalla nostra collaborazione attraverso la ripetizione di gesti per i quali la nostra anima, intelligenza e volontà si orienta a guidarci facilmente verso il bene e in ultima analisi a seguire la volontà di Dio. L'uomo virtuoso è colui che liberamente pratica il bene, dice il Catechismo. Ebbene, la prudenza è importante perché sta come a dirigere il complesso ordinato di tutte le virtù dell'uomo. Prudentia est auriga virtutum, sentenziava Pietro Lombardo nella seconda delle sentenze, seconda libro della sentenza. La prudenza è il cocchiere delle virtù. Immaginiamo facilmente il cocchiere di una carrozza che tiene le briglie dei cavalli e che la tirano, regolando questi animali perché la portino nel senso voluto alla velocità più adatta. La prudenza detta regole e misura delle altre virtù. Ad esempio, non si può esagerare nella giustizia punendo il colpevole oltre il necessario o meno del dovuto. La pena è regolata in modo prudente quando è diretta ad ottenere sia la correzione del colpevole, ma anche la riparazione necessaria a ripristinare l'equilibrio da lui turbato. Così anche l'umiltà, se guidata dalla prudenza, si tiene lontana dalla superbia, ma anche non si abbassa fino alla timidezza. La prudenza fa tutto questo. Essa colloca l'attività umana in quello che è chiamato il giusto mezzo, la via di mezzo, direbbe Tolkien, la terra di mezzo. Evita l'estremismo per difetto o per eccesso, e come dice il Catechismo al numero 1806, è la prudenza che guida immediatamente il giudizio di coscienza. L'uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio. Grazie alla virtù della prudenza applichiamo i principi morali ai casi particolari, in modo da non sbagliare, da superare i dubbi sul bene da compiere e sul male da evitare. Fine della citazione. Dunque la prudenza compie un giudizio maturo sul da farsi. Le tappe di un giudizio maturo sono il ricordo di esperienze passate, la comprensione delle situazioni presenti, le conseguenze che si potrebbero avere in futuro. Queste sono tappe fondamentali per giungere ad un intervento moralmente corretto ed efficace. La prudenza è stretta compagna della saggezza, non della sapienza, perché questa si colloca piuttosto nell'intelligenza teoretica che sa gustare, sapere il cibo delle verità del bene. La saggezza è su di un piano più operativo e pratico, e quindi la prudenza dà a noi una dosatura, diciamo noi, dosatura sapiente delle azioni, delle parole e anche delle nostre passioni. La passione non è negativa in sé, la prudenza regola queste passioni e non la distrugge. Con tale dosatura operata dalla prudenza, l'uomo ha la capacità di posizionarsi opportunamente in rapporto alle circostanze, in particolare gli aspetti delle persone, delle cose, e quando agisce per attingere il bene più facilmente. Mi avvio alla conclusione con qualche precisione, qualche semplificazione. Certamente la prudenza non è un alibi che impedisca o l'iniziativa coraggiosa o il franco parlare, la parola di denuncia, purché la realtà lo richieda e l'effetto si preveda efficace. La prudenza non è, come ho detto, un calcolo che sarebbe l'agire astuto e furbo in senso negativo. La prudenza ci fa evitare la precipitazione propria di persone istintive, irragionevoli, ma, e questo è importante, ci fa anche evitare il rinvio delle decisioni dovuto alla nostra instabilità, alla nostra insicurezza, alla nostra apatia di carattere. E infine, questa bellissima, stupenda chiesa del Santo Spirito che ospita il nostro incontro ci suggerisce l'ultima considerazione. La prudenza è una virtù cristiana infusa in noi su un fondo umano al momento del battesimo e insieme alla grazia santificante dal Padre, dal Figlio e dall'azione dello Spirito Santo. Allo Spirito Santo quindi dobbiamo chiedere la prudenza perché la nostra vita sia guidata nel ricercare la volontà di Dio e condurci diritti al fine dell'esistenza. Ma lo Spirito Santo ci infonde non solo le virtù, ma anche i suoi specialissimi doni. Di essi ce n'è uno che si riferisce più direttamente alla prudenza, è il dono del consiglio. Il consiglio trascende i limiti della prudenza. Più esattamente, il consiglio pone l'anima in condizione di discernere la volontà di Dio con facilità e prontezza anche nelle circostanze più impreviste e complicate. Se la prudenza in genere ha bisogno dei tempi di riflessione, di confronti, consultazioni, il dono permanente del consiglio abilita il fedele a scegliere la strada del Signore con rapidità e sicurezza. Nel mondo di oggi e nella Chiesa di oggi abbiamo bisogno di persone sagge e prudenti. Essi ci guideranno giustamente al cambiamento e al progresso richiesto dai segni dei tempi, con oculatezza e lungimiranza. Lo Spirito che aleggiò come colomba sul capo del Signore Gesù dopo il battesimo e come lingue di fuoco sul capo di Maria e degli Apostoli nel mattino di Pentecoste possa suscitare negli uomini e nelle donne dei nostri tempi la virtù della prudenza e concedere il dono del consiglio per il bene comune della società e della Chiesa. Grazie.